Riprendiamo. Ci sono altre domande o andiamo verso la conclusione, a pagina 64? Allora, conclusione della parte intertestuale. Avete visto che tutta questa presentazione è stata tesa tra questa logica intertestuale che nasce da una discussione teologica, e siamo nel secondo secolo, quindi con il Ireneo di Lione, oppure da una discussione letteraria, e siamo nel XVIII, XIX secolo, XX secolo, con la questione sinottica. Quindi due approcci diversi, due approcci appunto di intertestuali. E allora la domanda che può nascere a questo punto del corso è la seguente: ma visto e considerato che l'approccio dell'esegesi scientifica ha ritenuto di studiare questa forma della intertestualità attraverso la questione sinottica, che è l'unica forma, sembrerebbe, scientificamente cogente, per quale motivo noi invece teniamo in scacco questa e appoggiamo la intertestualità del secondo secolo? E seconda domanda: ma la intertestualità del secondo secolo, se prendiamo per buona il Ireneo di Lione, mi proponeva tre disposizioni diverse dei Vangeli. E non solo, se poi io vedo tutta la storia dei manoscritti, vi ricordate quell'elenco infinito di disposizioni differenti? Qui una decina di disposizioni diverse dei Vangeli, Ireneo me ne mette tre, e allora noi cosa scegliamo in sostanza? Allora, dobbiamo prima di tutto fare la scelta di non cedere alla seduzione della questione sinottica, pur riconoscendone il dato. Quindi non dobbiamo lasciarci ingabbiare dalla logica sinottica, se no significa che facciamo già una selezione di intertestualità 3 su 4, perché la questione giovannea non ha molto a che fare con la questione sinottica, e ci porterebbe fuori strada. Anche se la stragrande maggioranza dei corsi di esegesi che si fanno non solo in Italia ma anche all'estero sono sempre Vangeli sinottici e Atti, ignorando Giovanni, mettendolo con la letteratura giovannea. Ma anche su questo penso ci siano dei buoni motivi per dire no. Perché no? Perché, ritornando alla questione come è stata posta del Ireneo di Lione, abbiamo visto quanto fosse importante in quel momento applicare una scelta ermeneutica diversa dalla riduzione di Taziano all'uno, e neppure, cioè, quindi diversa anche da una pluralità indiscriminata di scelte evangeliche. Ma questa scelta fatta sui quattro e non sui tre sinottici, ma sulla forma quaternaria del Vangelo, fu una scelta ben combattuta, che fu recepita poi dalla storia della Chiesa, entrò nei codici, nei grandi codici, e si trasmise lungo tutto quanto il tempo, al punto che i Vangeli che mi testimoniano la verità di Cristo, secondo la tradizione credente, sono esattamente quattro, non più di quattro, non meno di quattro. Quindi questo è quello che io recepisco dalla storia della trasmissione, e se la storia della trasmissione è quella che ha recepito i testi, me li ha collegati assieme, ecco, io accolgo esattamente la struttura, direi il sistema credente che mi ha comunicato questi testi come il sistema entro il quale studiare questi testi. Cioè, non voglio sganciare i testi dal sistema che me li ha comunicati, ma studio il sistema che me li ha comunicati dicendo che gli ingredienti teorici vengono postulati proprio da questo sistema che me li ha comunicati, cioè i primi secoli della storia credente della Chiesa. Ecco, faccio questa scelta, ma ripongo ancora la domanda. Ma è lo stesso Ireneo di Lione che ha configurato il sistema a pormi in sostanza tre divisioni diverse nella disposizione. Allora, per quale motivo io invece insisto che la disposizione deve essere tenuta buona con Matteo, Marco, Luca, Giovanni? E ancora, questa disposizione che a un certo punto in avanti, diciamo dal IV secolo, si imporrà sempre di più, è una disposizione che Ireneo ha accolto? La risposta l'abbiamo vista è sì. Ma è la prima delle tre, e sembrerebbe quella meno carica di teoria, perché la seconda è molto più carica di teoria, la terza addirittura, cioè impazza di teoria, cioè tra elementi interni ed esterni, coinvolge l'aspetto cosmogonico, l'aspetto biblico, teologico, cristologico, di tutti i cherubini, capite? Cioè ci mette dentro di tutto un po' nella terza teoria, e allora rimane la domanda sempre forte: perché non ha vinto questa terza teoria, la quale mi dice che i Vangeli devono essere quattro, perché quattro sono le figure postulate da Ezechiele e dall'Apocalisse, quindi la scrittura stessa che ti documenta che devono essere esattamente quelli, e la disposizione sono, come abbiamo visto, ecco, diversa da quella che ci è poi stata consegnata invece dalla tradizione. E allora la risposta, notate, la trovo insita alla teoria stessa di Ireneo, cioè, in altre parole, più che di Ireneo, del corso, che Ireneo ci convalida. Allora, la teoria del corso è che la disposizione dei testi è funzionale una retorica argomentativa. Quindi se io ti metto prima Giovanni e poi ti metto Marco, lui, eccetera, ha un atto di lettura diverso, il discorso cristologico, che se io faccio Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Quindi la disposizione non è indifferente rispetto al crescere del senso e al messaggio stesso. Questa è la teoria del corso. E la trovo fondata proprio nella distribuzione che fa Ireneo di Lione, il quale, dovendo argomentare con i suoi destinatari, fortemente presenti nel secondo secolo, poi anche nel terzo secolo, comincia con il dire: quello che dalla tradizione ci viene è questo, cronologicamente, geograficamente disposto, è Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Però sappiate che il messaggio espresso in questi evangelisti è così coerente che te lo filtro attraverso Giovanni e te lo faccio vedere in tutti gli altri. È così coerente che tutto il cosmo, la creazione, la parola di Dio, la cristologia, la teologia, la Bibbia, tutto mi dice che devono essere esattamente questi quattro così configurati, che prendono un volto, che è quello del tetramorfo, eccetera, eccetera. Però, quando vengono meno i valentiniani, quando vengono meno gli ebioniti, quando vengono meno i gruppi gnostici, quando vengono meno tutte le contestazioni ereticali che attaccavano esattamente sulle fonti scritturistiche per dare ragione dell'unico evento cristologico, quando verranno meno i motivi per i quali Ireneo di Lione si è impegnato a configurare una sistematica, notate, apologetica dei quattro Vangeli, riconfigurandomi una disposizione che non è quella che viene dall'aspetto diacronico, ripeto, quando verranno meno i destinatari della polemica, sarà ancora necessario tenere in piedi una sistematica che è nata a motivo della polemica? O non sarà meglio recepire ciò che la tradizione mi ha consegnato come originante e originaria? Avete capito? Cioè nel IV secolo non ci sono più i valentiniani, non ci sono più, capite, gli ebioniti, cioè non sono più così cogenti come erano nel II secolo. Venendo meno tutta la polemica anche gnostica nel IV secolo a motivo di testi da ritenersi validi, perché ormai si è configurato una forma di scrittura che sarà canonizzata in pieno, come i cosiddetti 27 libri del Nuovo Testamento, che concretamente saranno già tutti presenti nei grandi codici del IV secolo, quindi in epoca costantiniana, a metà del IV secolo abbiamo già i grandi codici, il codice Vaticano e il codice sinaitico, datati alla metà del IV secolo. Allora, siccome vediamo già tutti questi testi inseriti e a disposizione Matteo, Marco, Luca e Giovanni, allora vedete che ripropone l'esposizione originaria. Vengono meno le altre di Ireneo, anche se erano probabilmente codificate nei codici di quei secoli. Perché? Perché viene meno anche l'impostazione retorica, essendo venuti meno i destinatari di questo attacco apologetico. E allora si riprende la disposizione, quella originaria, che è quella diacronica, cioè come sono nati nella storia, anche nella loro, come dire, la loro genesi. Ci siamo? Ed è per questo allora che mi porta a dire che la nostra scelta di intertestualità, che assume da Matteo, l'atto di lettura da Matteo a Marco, a Luca e Giovanni, è fondata sulla tradizione del secondo secolo ed è convalidata dai grandi codici del IV secolo, e nell'atto di lettura, impostato così, paradossalmente sono chiamato a reimpostare il dato, il dato sinottico. Perché è lì da vedere che quando comincio a leggere Marco dopo essermi letto tutto Matteo, non posso non vedere questa cosa, l'ho già sentita. Ah, guardala qui Matteo, ma la vado a cercare più avanti. Ah, allora, quindi vuol dire che Marco conosce questo testo, sono parole uguali, quindi più di così vuol dire che lo conosce. Poi non possiamo dire se anche Matteo non avesse copiato da un altro e anche Marco ce l'avesse sotto mano, ma il dato che io posso controllare è che questa cosa che vedo scritta in Matteo la vedo scritta anche in Marco. E allora configuro un atto di lettura dove io devo portare con me, notate, tutta la conoscenza cristologica, quindi il dato espresso di fede e di tradizione di Matteo, devo portare tutto con me, è necessaria un'analisi spietata su questo testo, e le cose che vi ho messo in internet sono dei calcoli fatti parola per parola, c'è un database proposto, addirittura ve lo regalo, ecco, dove voi potete controllare in modo preciso tutti i livelli di discorso del Vangelo di Matteo e anche di Marco, quante parole e versetti corrispondono a quel livello di discorso, quanto è narrazione, quanto è discorso, quanto sono trattati i titoli cristologici in uno, nell'altro, nell'altro, e a che livello di discorso sono trattati. Quindi un controllo incredibile sul piano del testo che ti permette di mostrare la novità di Matteo e immaginare che Marco nella sua redazione conoscesse questa ipotesi. Allora vedi le variazioni che mette in atto l'Evangelista Marco rispetto a Matteo, e tu che sei il lettore devi cogliere quanto porti con te di Matteo e quanto Marco innova nel racconto appunto di Gesù, a sua volta porti con te Marco e quanto Luca innova nel racconto di Gesù, e a sua volta quanto questa tradizione dei tre approda a Giovanni, e quanto leggere Giovanni è per leggere Giovanni quanto è indispensabile conoscere prima questi tre.
Quindi anche la finalità canonica sistematizzata,
anche esatto, perché tu riuscirai a comprendere il mistero della narrazione giovannea solo se hai alle spalle tutto l'itinerario sinottico, se no non riesci a capirlo. Invece Ireneo di Lione aveva un altro interesse, diceva: questi qui stanno già utilizzando Giovanni, però utilizzano il loro uso consumo, e io gli prendo esattamente il loro pezzo forte e gli faccio vedere che è coerente con i sinottici, cioè lui utilizza un'argomentazione diversa da quella che invece la tradizione ci trasmette, rendo l'idea. Come? Sono ancora 5 minuti, giusto? Allora, in questi 5 minuti di gioia introduciamo l'ultima parte, la terza e ultima parte del corso. In questa parte, che è quella intratestuale, intitolata I quattro Vangeli e gli Atti degli Apostoli, troviamo una prima sezione che sarebbe il capitolo settimo e poi ottavo, che sono funzionali ad illustrarci due aspetti. Uno, ve ne ho già parlato, cioè le metodologie da utilizzarsi dentro una prospettiva intratestuale, cioè all'interno del testo, le metodologie di matrice sostanzialmente sincronica. L'altro capitolo, cioè il capitolo ottavo, invece è un sondaggio, sebbene non aggiornato, dei manoscritti dei quattro Vangeli e degli Atti. Quindi è il punto di partenza per fare, capite, un discorso esegetico, qual è la situazione dei manoscritti, quindi della documentazione che noi abbiamo tra le mani per poter studiare i Vangeli e gli Atti. E dopodiché invece seguiranno praticamente quattro capitoli, che poi dovrebbero essere cinque, utili per presentare il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni e Atti degli Apostoli, anche se Atti degli Apostoli sono poi uniti a Luca all'interno del corso. Però questi altri capitoli sono quelli che voi farete tutti per conto vostro. Quindi la volta prossima, tra domani e settimana prossima, udite udite, io liquiderò tutta la parte metodologica manoscritti e arriveremo alla conclusione del corso, quindi salteremo tutta la sezione dei quattro Vangeli che farete per conto vostro completamente, e così concluderemo di fatto tutti gli appunti. Ci siamo? E attaccheremo col Vangelo di Giovanni. Allegria!